37.2 Radio Popolare, allora come facciamo sempre dall'inizio di questa stagione, in ogni puntata dedichiamo uno spazio a Gaza e a quello che sta accadendo. Oggi parliamo di Gaza insieme a una studentessa di medicina a Gaza, ora in Italia, che è Yara Abushab, che è in collegamento con noi. Ciao Yara, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Grazie di essere con noi. Allora, in via del tutto eccezionale, anche se Yara non è ancora un medico, ma sarà sicuramente un medico, ci diamo del tu, che in trasmissione lo do solo ai medici per questioni di correttezza. Allora, Yara, iniziamo. Raccontaci brevemente la tua storia. Com'è che sei in Italia?
Allora, io sono Yara Abushab, sono nata e cresciuta a Gaza nel 2001, quindi ne ho oggi 24 anni. Ho iniziato il mio percorso, studio di medicina alla facoltà di Al-Azhar Gaza, che è una sede della Università Al-Quds Abu Dis a Gerusalemme, quindi un programma internazionale in medicina. Ho frequentato la facoltà fino al 2023, quando sono riuscita a trovare un'opportunità per fare un tirocinio in Italia ad ottobre 23, che sarebbe dovuto essere per un mese. Sono arrivata in centro Italia, a Roma, per andare dopo a Pescara, dove ho frequentato l'ospedale lì, e quindi entrata il 1 ottobre e dovevo uscire il 31, ma il 7 ottobre mi trovavo qui, e dopo il 7 ottobre 2023 rimane tutto chiuso e rimango io bloccata qui, mentre la mia famiglia era giù, era a Gaza.
Ecco.
E quindi ecco come che sono.
Perché sei qui? Ecco, ci puoi raccontare un po' come funzionava l'università di medicina a Gaza? Perché di Gaza prima del 7 ottobre non si sa molto, no? E invece qui stiamo parlando di una facoltà di medicina. Come funzionava? Come seguivi? Come era organizzato il tutto?
Allora, io sono entrata nel 2019, dopo essermi diplomata con una media del 99%.
Bravissima!
Grazie, e dico quello perché in quell'anno potevano fare domande per medicina solo gli studenti e studentesse che hanno ottenuto almeno il 97.5% alla diploma, e questo perché a Gaza l'educazione è sempre stata, anzi continua ad essere, molto importante e tutti studiano molto e quindi i voti alti sono la loro. La mia facoltà è una sede della Università di Al-Quds a Gerusalemme, e frequentavo quel programma internazionale, e grazie a questo programma che sono riuscita a trasferirmi, a continuare a Milano. Avevamo lezioni ogni giorno, il programma era molto simile a quello che sto seguendo ora, però a Gaza era normale, anzi essenziale, che gli studenti di medicina imparassero anche a fare piccoli interventi chirurgici, come tipo una appendicectomia. L'unica vera differenza è a Gaza ci preparavano molto di più per laurearci e iniziare a lavorare subito. In ospedale vedevamo spesso le conseguenze delle guerre, quella del 2008, 2012, 14, 19, 21 e anche tutti gli altri attacchi nel frattempo. Cioè, vedevamo molti pazienti amputati, quindi come studenti di medicina eravamo già abituati a queste cose, però pensavamo fossero gravi, ma purtroppo non sono nulla in confronto a quello che vediamo oggi.
E l'accesso all'università è uguale per maschi e femmine?
Per tutti e tutte, ovunque vorrei, anzi, non solamente la voglia, ma è anche molto importante dire che sei laureato, cioè non essere laureato non viene guardato bene nella società. Quindi era un accesso per tutti e tutte, anche differenza sociale, eccetera.
Era molto costoso frequentare l'università a Gaza?
Era costoso, sì, però le persone tipo provavano, i genitori e gli studenti che lavoravano, il goal più importante, l'obiettivo era avere i soldi per studiare.
E c'erano dei programmi sociali che aiutavano gli studenti che non avevano soldi?
Certo, c'erano anche quelli, e c'erano anche dei programmi internazionali, tipo del NGOs, che aiutavano. Per esempio, nella mia facoltà c'era questa associazione che si chiama Oxpal, inglese, che aiutava gli studenti e studentesse di medicina a Gaza che non potevano pagare. Quindi davano una mano con le tasse.
E quindi la vostra formazione era una formazione che alternava l'aula all'esperienza diretta sul campo, in ospedale, cosa che invece in Italia avviene solo negli ultimi anni di medicina.
Certo, è quello esattamente, quindi dal secondo anno stai già frequenti già in ospedale per abituarti più a un, fortunatamente, ma è un, non è molto comodo essere in ospedale, specialmente con i pazienti che abbiamo a Gaza, è molto diverso, e anche essere lì e di repente ti arriva un paziente amputato completamente, un bambino, cioè per me quelli erano i più momenti più difficili.
Ecco, cosa fanno adesso le tue compagne e i tuoi compagni di corso che sono rimasti a Gaza?
Allora, vorrei iniziare ricordando che sono stati 27 studenti e studentesse di medicina dell'Università di Al-Azhar che sono stati uccisi da Israele durante questo genocidio. Tra cui l'ultima, che si chiama Yara, anche lei, con cui condivido il nome, ma non più il cammino di medicina, perché Yara è stata uccisa insieme a tutta la sua famiglia in un bombardamento notturno mentre dormivano in una tenda. E l'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto da lei era il giorno prima, che era un reel su Instagram, che era una sessione fotografica di laureati, e scriveva che un giorno avrebbe voluto scattare anche lei quelle foto lì, quando si fosse laureata, ma Yara non è più con noi, perché Israele ha deciso di toglierla la vita. Invece i miei compagni di corso che sono rimasti a Gaza oggi si stanno preparando per gli esami del sesto anno, hanno perso un anno di studio, ma loro e l'università hanno deciso di riprendere le lezioni nonostante tutto. E oggi i miei amici non sono solo studenti di medicina, sono anche medici che curano e salvano vite e resistono ancora, perché in questo genocidio i medici e il personale sanitario sono stati un obiettivo diretto dell'esercito israeliano, e questa è una cosa che abbiamo tutti visto, anche con il prof, il dottore Hossam Abu Safia, che fino ad oggi è nelle carceri israeliane.
Sì, abbiamo firmato e sostenuto la campagna per la sua liberazione, che ad oggi non si è riusciti ad ottenere.
Esatto, e quindi l'esercito israeliano ha distrutto non solamente la vita del futuro, ma anche quella presente, quando hanno bombardato la mia e l'altra università, ospedali, e persino è l'unico centro di fertilità a Gaza che aveva 5.000 embrioni, vite uccise prima ancora di nascere, cioè togliendo a molte famiglie la speranza di avere figli. E i miei colleghi, con molto coraggio, continuano a studiare, a lavorare mentre dormono in tende.
E quindi fanno già i medici sostanzialmente, per forza di cose.
Esatto, cioè lavorano prima anche prima che finiscono gli studi, perché non ci sono più medici, cioè non c'è uno che possa non c'è enough, non abbastanza medici, perché vengono uccisi. E quindi siamo noi, la nostra generazione, che lavora oggi come medici. E questa non dovrebbe essere la vita di nessuno.
Certo, e la collaborazione con fondazioni estere va avanti, si è sviluppata anche in questi anni, in questi ultimi due anni, oppure no?
Certo, allora sì, però comunque non è abbastanza, siamo 2 milioni a Gaza, è una striscia super popolata, non è abbastanza tutto ciò che abbiamo, sia farmaci, sia medici, sia neanche tende, ci sono delle persone che dormono in strada.
Capito, il quadro ci sembra veramente molto pesante. E tu che cosa pensi di fare adesso?
Io vorrei, spero di laurearmi lo prima possibile, oggi sono al quinto anno alla Statale di Milano, vorrei laurearmi e fare la specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva per poter dare una mano al mio popolo e allo stesso tempo a un popolo che mi ha accolto, che è il popolo italiano, quindi spero di poter fare questo.
Pensi di tornare a Gaza?
Spero, lo penso sempre e spero di poter farlo.
Ecco, precisiamo che quando si parla di chirurgia plastica ricostruttiva, in questo caso non stiamo parlando di chirurgia estetica, stiamo parlando di queste cose, di una situazione di cui ci sarà estremamente bisogno di questo tipo di interventi chirurgici di fronte alle tante amputazioni che si sono rese necessarie in bambini come in adulti. Riescono a entrare le protesi oppure vengono bloccate?
Ovviamente vengono bloccati come tutto l'altro cibo, il cibo, farmaci, cioè nessuno parla di questo, ma le persone morono anche perché non hanno dei farmaci. Io ne ho una nonna che ha avuto un tumore al rene e quindi oggi vive solamente con uno, e anche ha la ipertensione, la diabete, aveva bisogno di diverse medicine ogni giorno, ma è da tipo una settimana non riesce più a trovare niente, quindi lei sta senza medicina, spero mai, però se non prendi le medicine quando hai bisogno di medicina non è che finisce bene la situazione.
Grazie mille, grazie a Yara Abushab, studentessa di medicina a Gaza, adesso in Italia, grazie davvero per quello che ci hai raccontato.
Grazie a voi e vi auguro a tutti buona giornata, e vorrei solo dire una cosa, per favore non smettere mai di parlare di Gaza, sia prima o dopo, la situazione è molto grave.
Non lo faremo, grazie.
Grazie moltissimo per la testimonianza.